L'estate italiana sospesa nel vuoto. La tragedia di Genova ha colpito un paese che si prepara alla tempesta finanziaria, un nuovo 2011 annunciato dalla propaganda di governo. Un tempo l'Europa era il vincolo esterno, una virtù. Ora è il nemico da battere. E il terreno di conquista, Parlamento, Commissione, BCE. Di Marco da Milano. Si era sfiorata la strage il 6 agosto su un'autostrada italiana, lo snodo più trafficato della penisola a lato dell'Autosole, alle porte di Bologna, in una calda giornata di estate. La strage infine è arrivata a Genova alla vigilia di Ferragosto in una giornata di pioggia. Lo abbiamo pensato in tanti il 14 agosto apprendendo di una notizia che sembra incredibile per un paese sviluppato, un ponte che crolla per un centinaio di metri portando con sé camion, macchine, vite umane. Era stato inaugurato il 4 settembre 1967 dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, portava il nome dell'ingegner Riccardo Morandi, pioniere del calcestruzzo e del cemento armato, uno degli architetti del miracolo italiano degli anni 60. Il suo ponte era sospeso nel vuoto tra Cornigliano e San Pier d'Arena, quartieri operai, simbolo anch'essi di un secolo di fatiche, crescita, sviluppo industriale. Nella tragedia della vigilia di Ferragosto il crollo ha toccato i capannoni industriali di Ansaldo Energia, ed è un dramma nel dramma. Il dramma di un paese che metaforicamente crolla, per un terremoto, come nella notte del 24 agosto di due anni fa ad Amatrice e nel centro Italia, per una calamità naturale, un'alluvione come i tanti disastrosi che hanno tormentato Genova e la Liguria, per un'incuria, per una manutenzione mancata, per una svista, una distrazione, un'anomalia, come diceva in una delle sue ultime canzoni il genovese Le Falle nei controlli. Il capo della vigilanza del ministro Toninelli non ha competenze ingegneristiche. La componente dell'autorità dei trasporti non ha superato un concorso pubblico. E dalle macerie emergono gli stessi giunti del ponte crollato in Brianza nel 2016. Il crollo di Genova coglie l'Italia di sorpresa nel cuore di un agosto di temporali improvvisi sulle spiagge e sui mercati finanziari. Con mezzo governo impegnato ad anticipare venti di guerra contro il paese, in grado di trasformare il 2011 dello spread in un bel ricordo. Era una vigilia di Ferragosto anche 4 anni fa, quando un elicottero con le bandiere della Repubblica Italiana atterrò nel campetto di calcio di Po Bandino, alla periferia di Chiusi, tutto chiuso per esercitazioni militari, fu la motivazione ufficiale, ma i cronisti del Corriere dell'Umbria scoprirono che la missione segreta riguardava il presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita a Città della Pieve, sede del Buen Retiro in campagna del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Da lì, da quell'incontro che doveva restare riservato, scaturirono alcune decisioni, forse anche l'accelerazione sul Jobs Act e sulla cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che in una prima fase non era stata prevista. L'incontro dell'agosto 2014 tra il Premier Renzi e il Presidente della BCE mi è tornato in mente in questi giorni a proposito delle cronache che hanno riferito di un altro faccia a faccia che doveva restare informale e che invece è stato reso noto, quello tra Draghi e il Ministro delle Politiche Comunitarie Paolo Savona a Francoforte. Due situazioni molto diverse. Nel 2014 Renzi aveva appena raccolto 11 milioni di voti e il 40% per il suo PD alle elezioni europee, arrivando quasi a doppiare i consensi del suo avversario più pericoloso, il Movimento 5 Stelle. La Lega del nuovo segretario Matteo Salvini aveva salutato come un enorme successo il 6%, poco di più della sopravvivenza. Il giovane premier rottamatore sembrava avere in tasca quella ricetta che in molti in Europa stavano cercando per bloccare l'emergente movimento populista. Fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione, come il genio secondo il Perozzi in Amici miei, riforme a pioggia e senza dare tante spiegazioni, superamento e eliminazione dei corpi intermedi, fossero sindacati, stampa, professori universitari. Draghi, in quel momento, era ancora nella pienezza dei suoi poteri, si preparava al primo piano di quantitative easing, nessuno parlava più di uscita dall'euro. E l'incontro tra il capo del governo, neppure quarantenne presidente di turno dell'Unione Europea, e l'italiano che da Francoforte muoveva gli equilibri monetari continentali, era sembrata la riproposizione in versione contemporanea del patto antico che aveva retto tutta la prima e anche la seconda repubblica. Il dialogo obbligato tra chi ha il consenso politico e elettorale e chi gestisce la finanza, il credito, il potere dei soldi. Il quarto partito, come lo aveva definito Alcide De Gasperi nel 1947, l'esperienza mi ha convinto che non si governa oggi l'Italia senza attrarre nella nuova formazione di governo, in una forma o nell'altra, i rappresentanti di questo quarto partito, del partito di coloro che dispongono del denaro e della forza economica. Mesi dopo De Gasperi aveva spiegato alla Camera cosa intendesse per quarto partito. Esiste un quarto partito. È il partito dei risparmiatori, dei piccoli risparmiatori. Vedete come ritirano i depositi dalle banche, come non portano più denaro allo Stato attraverso l'acquisto di titoli. Bisogna fare qualche cosa per calmare questo quarto partito che è soprattutto riguarda il ceto medio. Non è, onorevole Nenni, quel quarto partito, il partito degli speculatori, il partito dei grossi industriali plutocrati, è il partito del ceto medio che ha bisogno di essere tranquillizzato. Oggi la situazione è molto lontana da 70 anni fa, ma anche dal 2014 dell'incontro Renzi-Draghi. Il presidente della BCE è arrivato alla fine del suo mandato e lo sbocco politico o istituzionale, il Quirinale, che in molti gli pronosticavano in Italia per il dopo BCE, è scomparso dall'orizzonte. E i populisti che Renzi si illudeva di aver sconfitto governano l'Italia e dilagano elettoralmente in tutta Europa. I numeri dicono che la maggioranza formata da PE e PSE non esisterà più dopo le elezioni europee, finirà l'epoca dell'austerity e inizierà un nuovo settennato di bilancio espansivo. Non vedo uno scenario fosco, le nostre strutture democratiche e i nostri bilanci resteranno in piedi con nuovi input politici. Questo governo ha oltre il 60% dei consensi, mentre l'establishment UE sarà spazzato via da elezioni storiche, ha detto il vice premier e ministro dello sviluppo 5 Stelle Luigi Di Maio, Corriere della Sera, 13 agosto. Il nuovo equilibrio è tutto da costruire, l'Italia è un laboratorio in cui si sperimentano i futuri scenari europei. E i contorni di un nuovo patto tra chi ha il consenso e chi gestisce il potere dei soldi sono ancora nebulosi. Le tempeste sui mercati seguite al crollo della lira turca sono state come i temporali di mezza estate. Nel frattempo mezzo governo, a partire dal prudentissimo e silenzioso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, si è impegnato a prevedere un attacco finanziario contro l'Italia per le prossime settimane. Non siamo al 2011 dello spread che anticipò la caduta del governo Berlusconi, l'allarme lanciato da Giorgetti e Di Maio racconta di un alibi precostituito per la difficile legge di bilancio da scrivere entro i prossimi 30 giorni. Le classi dirigenti italiane europeiste degli anni 90-2000, i Ciampi, i Prodi, i Napolitano, i Monti, sono cresciute con il mito del vincolo esterno, la possibilità che l'ingresso in Europa significasse per l'Italia l'inizio di un ciclo virtuoso, la possibilità di realizzare le riforme storiche sempre mancate. Così pensava Guido Carli all'epoca della firma del Trattato di Maastricht nel 1992. L'Italia non poteva andare avanti con le speculazioni monetarie e con il debito crescente e restare fuori dalla moneta unica sarebbe stata una catastrofe. Per due decenni il patto ha retto, perfino in epoca berlusconiana, non certo un euro entusiasta. Ai politici locali, nazionali, il di portare consenso alle riforme necessarie, alla classe dirigente sovranazionale la missione di far avanzare l'unificazione economica. Con una debolezza, la mancanza di piena legittimazione democratica di questo processo, che alla fine si è rivelata fatale nella crescita delle forze anti-europee, nel ritorno delle identità nazionali come categorie che scavalcano le superate destra e sinistra. Per i nuovi arrivati l'Europa esiste come condizionamento, ma in senso opposto. Da vincolo esterno a nemico esterno, terreno di scontro, come nel caso dei migranti, grandi alibi per le promesse mancate, come avverrà nel caso della legge di bilancio, terreno di conquista, come sarà nel 2019, quando torneranno in gioco tutte le poltronissime di Bruxelles e di Francoforte, il Parlamento europeo, la Commissione, il board della BCE. Le forze sovraniste di tutta Europa si preparano a quel passaggio decisivo, gli italiani fanno da apripista. Per questo si prepara per le prossime settimane un 2011 alla rovescia. L'attacco speculativo viene invocato dai governanti, i no dell'Europa si trasformeranno in bandiere elettorali. E metterà alla prova il patto interno che regge il governo, simboleggiato dalla presenza nei ministeri chiave di Giovanni Tria e di Enzo Moavero. Un contesto che ha travolto più di tutte le forze progressiste europee che si erano identificate in pieno nel processo di unificazione europea, nella sua irreversibilità, in modo acritico. L'Italia non fa eccezione, anzi. Ma di questo non si parla nel dibattito interno al centro-sinistra. Renzi, la soluzione alla crisi UE del 2014, è oggi un senatore semplice eletto a Scandicci che sta preparando un programma televisivo sulla sua Firenze, anche se tra i notabili del PD la chiacchiera ferragostana più gettonata è si ricandiderà o no alla segreteria del PD. L'ipotesi di fare una lista con il suo nome alle elezioni europee del 2019 non decolla, raccontano che i sondaggi non siano esaltanti. La caccia a un candidato renziano per la leadership del PD finora non ha portato a individuare il nome giusto. Un pezzo di Emilia sogna di convincere il presidente della regione Stefano Bonaccini, impegnato in una difficilissima campagna per la riconferma. Marco Bentivogli, il capo dei metalmeccanici della CISL, è molto corteggiato e sarebbe il ritorno alla figura del papa straniero. Una figura esterna al partito che tiene insieme innovazione, socialità e corpi intermedi, dimensioni che il renzismo di governo ha artificialmente separato, pagando un prezzo politico salatissimo. Ma non c'è per ora il sì del diretto interessato, e forse in questa incertezza non arriverà mai. Resta una terza via, azzerare tutto e tornare da capo alla sera del 4 marzo 2018, quando il segretario del PD era ancora Matteo Renzi. Un azzardo che sarebbe nelle corde dell'ex sindaco e ex premier, ma nell'immediato avrebbe l'effetto di compattare gli avversari interni sulla parola d'ordine della derenzizzazione del PD. Processo lungo e doloroso, che non si gioca soltanto sulla scelta del nome del nuovo leader. Le due scelte più forti in campo alludono a percorsi diversi. Maurizio Martina, l'attuale segretario, è la scommessa di una possibile rinascita basata sulle forze migliori del PD, la riserva di persone che tradizionalmente si muove in queste settimane per tirare su le feste di partito di fine agosto e inizio settembre, spesso tradite dai capi e sottocapi che si accalcano sui palchi e nelle cucine per le foto con la base, eppure sempre presenti all'appello. Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, guarda a un altro mondo, quello degli amministratori locali che tengono insieme, come diceva Walter Veltroni qualche anno fa, riformismo e radicalismo, ovvero cultura di governo e mondi irriducibili al mainstream del centrosinistra. Il sindaco di Milano Beppe Sala è un pezzo di PD del Nord, ma anche il sindaco di Parma post-grillino Federico Pizzarotti e forse quello di Napoli Luigi De Magistris. C'è molto altro. Sì, fuori di qui c'è molto altro. A partire dalla sinistra diffusa che già da tempo non trova casa politica, animatori sul territorio, che si occupino di volontariato o di cultura, intellettuali disorganici, pensatori non allineati, di cui il manifesto di Massimo Cacciari è espressione. E poi i mondi dell'innovazione tecnologica sensibili all'impatto sociale delle scelte future, come Roberto Cingolani, il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, eccellenza nella Genova ferita dal crollo del ponte Morandi, intervistato da Giuseppe Genna a pagina 80, un manifesto politico. Ecco un futuro per cui vale la spendersi, mentre quello che 50 anni era il progresso si sbriciola come cemento armato in una giornata di mezza estate. Crollo ponte Genova, tiranti ridotti del 20%. Ministero e autostrade sapevano. Il verbale di una riunione tra infrastrutture, direzione generale di vigilanza, provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencic, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo di Fabrizio Gatti. La strage del ponte Morandi a Genova non può essere una sorpresa. Il Ministero delle Infrastrutture, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali a Roma e il Provveditorato per le Opere Pubbliche di Piemontevalle d'Aosta Liguria a Genova, insieme con Autostrade per l'Italia della famiglia Benetton, conoscevano perfettamente la gravità del degrado del viadotto collassato la mattina di martedì 14 agosto, provocando la morte di 43 persone. Almeno 7 tecnici, 5 dello Stato e 2 dell'azienda di gestione, sapevano infatti che la corrosione alle pile 9, quella crollata, e 10 aveva provocato una riduzione fino al 20% dei cavi metallici interni agli stralli, i tiranti di calcestruzzo che sostenevano il sistema bilanciato della struttura. E che nel progetto di rinforzo presentato da Autostrade erano stati rilevati alcuni aspetti discutibili per quanto riguarda la stima della resistenza del calcestruzzo. Nonostante queste conclusioni, in 6 mesi da allora né il Ministero né la società concessionaria hanno mai ritenuto di dover limitare il traffico, deviare i mezzi pesanti, ridurre da 2 a 1 le corsie per carreggiata, abbassare la velocità, come si dovrebbe sempre fare in attesa dell'avvio dei lavori per garantire la sicurezza e alleggerire il carico e l'affaticamento della costruzione. È tutto scritto nel verbale della riunione con cui il 1 febbraio 2018 il provveditorato alle opere pubbliche di Genova rilascia il parere obbligatorio sul progetto di ristrutturazione presentato da Autostrade. Il documento, che smentisce quanto la società di gestione continua a dichiarare sull'imprevedibilità del disastro, è firmato tra gli altri dal provveditore, l'architetto Roberto Ferrazza, e dall'esperto esterno, il professore associato della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, Antonio Brencic, che già nel 2016 e più volte nelle interviste TV di questi giorni ha denunciato le condizioni critiche del ponte. Ma nel luogo istituzionale dove portare le proprie osservazioni, in nessuna parte della riunione, come dimostra il verbale, nemmeno nel capitolo che riguarda le interferenze con il traffico autostradale, Ferrazza e Brencic prescrivono raccomandazioni sui volumi di traffico che tengano conto delle condizioni dei tiranti, dell'incognita del calcestruzzo e della conseguente riduzione dei margini di sicurezza che il crollo ha poi rivelato. Il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha nominato proprio Ferrazza presidente e Brencic membro esperto della commissione di inchiesta del governo per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo. Nella stessa commissione sono stati inseriti anche gli ingegneri Bruno Santoro e Michele Francese, dirigenti tecnici della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, cioè della stessa struttura del Ministero che, pur avendo ricevuto il verbale da Ferrazza, a fronte di quanto è stato scritto nella riunione, non ha ritenuto di dover intervenire. Toninelli è ministro da poche settimane, ma il suo ufficio di gabinetto e le sue segreterie tecniche e legislative non potevano non sapere che il provveditore di Genova era tenuto per legge a esprimere un parere sul progetto di autostrade e che quindi la sua nomina al vertice della commissione ispettiva lo porta a occuparsi di se stesso. Ferrazza e Brencic avranno libero accesso ai luoghi delle indagini, alle macerie e a tutti gli atti amministrativi che riterranno di interesse. Arriverà forse il giorno in cui dovranno autointerrogarsi. Chi meglio di loro è testimone della riunione del 1 febbraio, quando 6 mesi fa il comitato tecnico del provveditorato si occupa del ponte Morandi, l'ingegner Paolo Strazzullo, responsabile unico del procedimento per autostrade, e il collega Massimiliano Giacobbi, progettista dell'intervento per conto della Spea Engineering, società collegata al gestore, presentano i dettagli del progetto. Sono i due tecnici sicuramente a conoscenza della situazione del ponte. Sono loro a illustrare il livello di declino della struttura. I risultati delle prove riflettometriche hanno evidenziato un lento trend di degrado dei cavi costituenti gli stralli, riduzione d'area totale dei cavi dal 10 al 20%, e proprio per tale considerazione la committente ha ritenuto opportuno avviare una progettazione finalizzata al rinforzo degli stralli delle pile 9 e 10. È scritto a pagina 3 del verbale, al capitolo Descrizione difetti. Poiché sono fin dalla costruzione inglobati nel calcestruzzo, i cavi dei tiranti non sono visibili all'esterno. Per studiarli si ricorre alla riflettometria. Facendo passare corrente si calcola la resistenza e quindi l'eventuale riduzione della sezione del tirante. Dalle misure così eseguite, l'area totale delle sezioni risulta consumata dalla corrosione fino al 20%. Le indagini, aggiunge il verbale, sono state estese agli altri elementi strutturali che hanno evidenziato quadri fessurativi, lesioni più o meno estesi, presenza di umidità, fenomeni di distacchi, di lavamenti, ossidazione. Sulla base delle indagini svolte, la società progettista ha cautelativamente stimato un grado di ammaloramento medio oscillante dal 10 al 20%. Il progetto ripropone quindi quanto è già stato fatto circa 20 anni fa sulla pila 11 del viadotto, la disposizione di nuovi cavi esterni che vanno dal traversone dell'autostrada fino alla sommità delle antenne del ponte a cui sono legati i tiranti. Relatori, per conto del Ministero delle Infrastrutture, sono due ingegneri del provveditorato, Giuseppe Sisca e Salvatore Buonaccorso, e gli esperti esterni, Mario Servetto e Antonio Brencic. Sisca è un ingegnere della motorizzazione. Insegna in numerosi corsi di scuola guida. Conosce direttamente la società Autostrade per l'Italia perché nel 2017, su autorizzazione del Ministero, ha ricevuto dall'azienda un incarico retribuito in una commissione, attività non collegata ai suoi doveri d'ufficio. Sulla tabella ministeriale, l'importo della prestazione professionale è comunque indicato come presunto e la cifra come 00. L'autorizzazione agli incarichi esterni di coordinamento lavori o collaudo per imprese private è una prassi ministeriale, una consuetudine di tutti i governi. Le falle nei controlli, il capo della vigilanza del ministro Toninelli non ha competenze ingegneristiche. La componente dell'autorità dei trasporti non ha superato un concorso pubblico. E dalle macerie emergono gli stessi giunti del ponte crollato in Brianza nel 2016. L'unico abbastanza critico tra i relatori è Brencic. Il professore fornisce spunti per migliorare la lettura dei documenti progettuali, annota il verbale. In realtà la sua è una bocciatura totale dei metodi d'indagine scelti da Autostrade per studiare il ponte. Non sono state eseguite radiografie con raggi gamma ai cavi nascosti, nessun carotaggio, e la stima sulla resistenza del calcestruzzo è definita discutibile. Il metodo Sonregui è scientificamente ormai ritenuto fallace. Il margine di errore è più o meno 80%, un calcestruzzo di resistenza 40 viene rilevato con resistenza da 8 a 72. Mentre la sonda Windsor definisce una penetrazione nel calcestruzzo indipendente dalla resistenza dello stesso, si osserva che la tecnica Windsor è stata abbandonata dal contesto scientifico. Eppure, nonostante queste osservazioni, le considerazioni finali lasciano increduli. I cinque tecnici che si esprimono a nome dello Stato, Ferrazza, Bernic, Sisca, Buonaccorso e Servetto, firmano un verbale in cui dichiarano: complessivamente il progetto esecutivo esaminato appare ben redatto e completo in ogni dettaglio. Lo stesso risulta studiato in modo metodologicamente ineccepibile. Il provveditore, oggi capo della commissione ministeriale d'inchiesta, manda il documento a Roma alla Direzione Generale per la Vigilanza. La riunione del Comitato Tecnico Amministrativo è sciolta. Escono tutti ordinatamente, forse anche convinti di aver fatto un buon lavoro.